Amici di Radio Città Aperta, buonasera, buonasera, benvenuti. Siamo su Pianoforte Senza Coda. Io sono Giulia Vazzolera, alias The Italian Piano Girl. Una buona serata a tutti gli ascoltatori, come al solito siete tantissimi, quindi intanto saluto i fedelissimi che sono in diretta oggi mercoledì 17 gennaio, saluto anche chi ci ascolterà in replica martedì, voi siete in pausa pranzo, spero che sarà una bella giornata perché oggi, cari miei, è una di quelle giornate che è veramente più grigie non si può, ma per fortuna noi abbiamo la musica che ci riscalda l'anima e quindi anche oggi siamo pronti ad una nuova puntata dedicata al mondo degli 88 tasti, il mondo del pianoforte. Innanzitutto grazie a Riccardo che come al solito mi passa la linea dopo il suo melting pot, naturalmente grazie al nostro direttore di Radio Città Aperta Gianluca Polverari. E dunque, cari amici, oggi è una puntata particolare. Intanto perché questa è una settimana particolare, è la settimana del mio compleanno, momento di autocelebrazione, no? Dovete sapere che da sempre per me il giorno del compleanno è un giorno speciale, è speciale per tutti, però ecco io ci tengo particolarmente, cioè non sono come quelli che dicono beh a me non interessa, io non faccio niente di che, no, io invece inizio a festeggiare una settimana prima. E quindi oggi voglio festeggiare in pompa magna e ho scelto come ospite una pianista che è una figura veramente incredibile con il quale non vedo l'ora di fare questa chiacchierata perché sarà una chiacchierata molto interessante, molto irriverente, soprattutto come piace a noi. L'artista di oggi si chiama Luca Delle Donne, è un pianista triestino che esce dalle scuderie di Pinerolo, lui ha studiato con Franco Scala, con Pietro De Maria, Andrea Lucchesini, si è specializzato al Mozarteum e poi in Portogallo. È un pianista che calca regolarmente i palcoscenici più importanti del mondo, un pianista definito come un artista dotato allo stesso momento di poesia, di virtuosismo e di fantasia, un musicista che è sorretto anche da una cultura musicale molto solida, vincitore del premio Cultura di Genova, vincitore della borsa di studio dedicata a Maria Grazia Fabris, che ha ricevuto, pensate, proprio dalle mani del direttore d'orchestra Daniel Oren. Interminabile la lista dei concerti, delle apparizioni come solista, con orchestra, insomma, un artista tra l'altro a 360 gradi perché è anche un direttore artistico, un ideatore di stagioni, di trasmissioni, di divulgazione, e un artista tra l'altro con la passione per le lettere classiche, quindi c'è veramente tanto da scoprire, abbiamo già peraltro ascoltato un po' della sua discografia, perché ne abbiamo parlato nella puntata dedicata alle recensioni discografiche di gennaio, ma insomma avremo modo di approfondire questo argomento con lui che è già qui vicino a me ai microfoni di Radio Città Aperta. Intanto però accogliamo come a nostro uso il nostro ospite con un suo ascolto. Questo ascolto l'ho scelto di proposito così un po' forte, un po' intenso, perché Luca Delle Donne è questo tipo di pianismo. Ho scelto un autore che secondo me lo rappresenta molto bene, che è Robert Schumann, penso di poter dire che è un po' il suo autore del cuore, avendo dedicato diversi dischi alla produzione di questo autore. È un pezzo con il botto, iniziamo proprio con il botto, e quindi vi propongo il finale della sonata opera 14, la gran sonata, la numero 3 in fa minore di Schumann, quella definita anche concerto senza orchestra. Questo è il terzo movimento, il prestissimo, un brano pianistico veramente che fa tremare i polsi e al pianoforte c'è Luca Delle Donne. Robert Schumann, sonata opera 14, detta anche concerto senza orchestra. Abbiamo ascoltato il finale, il prestissimo al pianoforte Luca Delle Donne, che è qui con me, qui ai microfoni di Pianoforte Senza Coda. E allora diamo ufficialmente benvenuto al nostro ospite. Buonasera carissimo Luca, come stai?
Sto benissimo, una buonasera a te e a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici.
Grazie, è un piacere averti qui con noi su Pianoforte Senza Coda, la nostra trasmissione dedicata al mondo degli 88 tasti qui su Radio Città Aperta. Senti Luca, allora io nella tua presentazione mi sono permessa di dire che Schumann sia in qualche modo l'autore che ti rappresenta di più. Intanto perché hai dedicato a lui ben 3 dischi, 2 pianistici, fra cui la tua novità discografica, che peraltro abbiamo recensito anche qui su Pianoforte Senza Coda nella puntata di gennaio dedicata alle recensioni discografiche, poi anche un disco in duo con Emanuele Baldini dedicato invece alle sonate per violino e pianoforte. E Schumann, guarda, personalmente è il compositore romantico con cui ho il rapporto più, non voglio dire conflittuale, però ecco, sicuramente un rapporto dialettico, è la figura che forse ammiro di più, ci mancherebbe altro. Contemporaneamente a volte mi sento un po', come dire, distante dalla dinamica della sua espressività proprio a livello personale, nel senso questo modo di scrivere, di procedere per giustapposizioni, per contrasto, tutto questo tormento interiore, le sue personalità contrapposte, insomma Eusebio Florestano, insomma secondo me ci vuole una certa predisposizione d'animo per reggere un po' tutto il turbinio emozionale che Schumann ti procura. E tu invece ti senti particolarmente vicino a questo compositore, giusto?
Assolutamente sì, e lo trovo di una modernità sconcertante. È un autore che ho imparato ad amare in gioventù. Avevo già affrontato Schumann con il mio primo maestro, avevo 15 anni sicuramente, e da quella volta lì è stata sempre una ricerca ulteriore. E sono andato avanti quando Schumann, diciamo, non è il compositore romantico più che arriva subito, ma è un compositore romantico che arriva leggermente dopo. Devi prima capirlo e poi lo puoi spiegare, ecco. E soprattutto in questo ultimo disco emerge la poetica di Schumann. E vale la pena ricordare, insomma, Eusebio Florestano, che sono i suoi due alter ego, uno un pochino più così dimesso, intimo, e l'altro assolutamente estroverso e passionale. E in questi pezzi, Kinderszenen, Waldszenen, insomma, in tutta la sua produzione c'è un contrasto tra questi due personaggi che nella testa di Schumann ovviamente veniva a essere armonizzato da un'altra figura, che era la figura di Vic, il papà della sua Clara Schumann, cioè della sua futura moglie. Comunque sia, è un autore che adesso mi parla veramente, veramente molto.
Senti, hai parlato giustamente delle due personalità contrapposte, dei due alter ego di Schumann, Eusebio e Florestano, quindi per restare in tema penso alla composizione per eccellenza di Eusebio Florestano, un'altra composizione che peraltro tu hai inciso, che è Carnaval, dove troviamo senz'altro personaggi che fanno parte anche della vita privata del musicista di Schumann, hai citato giustamente Clara, la moglie, ma anche il padre. E poi c'è un programma invece, per così dire, extra musicale, che fa da cornice ai brani, che è questa sorta di sfilata carnascialesca, passami il termine, di personaggi che fanno anche parte di quella che è la commedia dell'arte. Ecco, ti volevo chiedere, Luca Delle Donne si riconosce in qualcuno di questi personaggi schumaniani? Cioè, c'è qualcuno di questi personaggi che ti rappresenta particolarmente?
Questa è una domanda che non mi aspettavo. Io direi tra i due, tra quelli che ti ho nominato prima, più Florestano, adesso. E posso dire che, diciamo, ne negli anni scorsi, diciamo negli ultimi 2 o 3 anni, per quello che è successo, mi sentivo un po' Eusebio. Era un momento di introspezione, penso che tutti quanti noi artisti siamo stati molto così a casa, davanti al nostro pianoforte, a pensare un pochino a che cosa vogliamo fare in futuro. Trovo che comunque un artista, dal grande al piccolo, ma una qualsiasi persona, debba avere come requisito fondamentale la curiosità. Ed è quella cosa che ci fa un po' evolvere. Ed è quella cosa per cui, non so, a me interessa anche la musica, diciamo, contemporanea, non solo, non strettamente classica. Io direi che Florestan è il mio stato attuale, anche se, come hai detto tu, come idea dell'arte abbiamo anche Arlecchino. E essendo, avendo io un debole per l'ironia, posso dirti tranquillamente anche Arlecchino adesso.
Beh, bella scelta, Arlecchino. L'ironia ci piace. Senti, allora ci sono questi tuoi 3 dischi dedicati a Schumann. C'è quello del 21 con Carnaval, con la sonata che abbiamo ascoltato in apertura. C'è la tua novità discografica con gli Early Piano Works. C'è anche il disco con le sonate per violino e pianoforte. Ti chiedo, c'è un ascolto in particolare che ci vuoi proporre, così un brano del cuore, che hai per addentrarci ancora meglio in questa dimensione schumanniana?
Dipende chiaramente da che stato d'animo vogliamo, così, vogliamo risvegliare. Potrei dirti che sono particolarmente affezionato al ciclo delle Waldszenen, che a differenza delle più famose Kinderszenen che ho registrato, sono un pochino più oscure e, come posso dirti, nascoste. C'è una bellezza un po' più nascosta, chiaramente una bellezza più matura. Sono sempre, diciamo, de delle miniature, chiaramente, quindi non è un ascolto difficile e il pubblico può tranquillamente ascoltarle tutte quante e rivedere dai titoli proprio delle Waldszenen, cioè le scene del bosco, rivedere vari quadretti. Quello che mi fa, tra virgolette, più sorridere è quello più ironico, cioè il cacciatore allerta. E in una lezione di presentazione, una lezione concerto che ho fatto, ho messo, tra virgolette, un'immagine in sottofondo che era praticamente Bugs Bunny che cacciava e stava quatto quatto, diciamo, sull'erba ad aspettare la preda che arriva e si muove sull'erba.
No, non ci posso credere che tu l'abbia fatto veramente di mettere Bugs Bunny come background delle Waldszenen. No, non ci posso credere. Comunque, noi ascoltiamo volentieri questo pezzo tratto da questa raccolta. Questo è il numero 2. Il titolo in tedesco Jäger auf der Lauer. Naturalmente il compositore Robert Schumann al pianoforte c'è cioè Luca delle Donne.
Thank you.
Robert Schumann, Waldszenen, siamo su Pianoforte Senza Coda, in diretta su Radio Città Aperta. Qui con me c'è Luca Delle Donne, super ospite di oggi, un artista poliedrico sfaccettato, un po' come il suo compositore del cuore che è Robert Schumann. E allora, caro Luca, mi piacerebbe fare con te anche qualche riflessione così diversa dal solito, qualche riflessione extra musicale, o meglio, dare anche qualche spunto che riguarda il contesto, il mondo musicale tout court nel quale noi musicisti evidentemente viviamo tutti i giorni. E in particolare volevo parlare dell'esperienza dello studio di registrazione. Dunque, tu sei fresco di studio, hai appena inciso il tuo ultimo album. Ecco, io credo che noi musicisti classici soprattutto stiamo ancora vivendo un po' il contraccolpo dovuto al cambiamento del disco. Il disco fisico, così come era concepito 30 anni fa, è inutile che ci prendiamo in giro, non esiste più. Ora esiste quello che si chiama album, ha delle modalità di fruizione e di ascolto completamente diverse, online, c'è un accesso ovunque, quindi è diversa proprio l'esperienza discografica oggi. Lo è per l'ascoltatore, lo è anche per l'interprete che vive di fatto un contesto nuovo. Ecco, io ti chiedo, questa dimensione dello studio di registrazione la senti tua? Ti piace? Ti appaga? Oppure come pianista preferisci la dimensione del live, del concerto con il pubblico?
Guarda, se devo dire la verità ultima, uno che mi parla di sala di registrazione, devo dire che questa parola mi evoca terrore, ma questo te lo dico perché. Perché all'inizio non avevo e non ho tuttora un ottimo rapporto con la registrazione, con il fatto di mettere su un supporto qualcosa che dovrebbe essere una musica che fluisce. Ecco, è un po' pirandelliana se vogliamo questa cosa qui. Adesso mi è molto più facile, dopo vari dischi, dopo varie sessioni, posso dire che sono arrivato ad un buon punto di tolleranza verso quello che faccio, verso quello che cerco di esprimere. Il punto è sempre il medesimo e penso che diversi colleghi concorderanno che siamo perennemente insoddisfatti. Cioè, noi cerchiamo di dare un'idea la più precisa possibile, la più efficace possibile, e poi ci si scontra con la realtà. La realtà del nostro essere umani, del nostro essere fallaci, banalmente gli errori, la sala di registrazione che magari non ha riscaldamento attivo, il pianoforte, non siamo abituati al pianoforte che troviamo in sala di registrazione, e così via. Io direi che all'inizio la mia prima esperienza è stata meravigliosa perché avevo un tecnico del suono favoloso, Gabriele Zanetti, che mi ha messo a mio agio. Però posso assolutamente dire che ero molto teso. Man mano che si va avanti si riesce sempre più a stare tranquilli, a riuscire a dare anche di più rispetto a quello che può essere così una prova a casa.
Sì, io ti ringrazio di questi spunti di riflessione. Intanto sicuramente hai toccato un punto fondamentale che è quello della ricerca a volte quasi compulsiva della perfezione. Sarà che in giro c'è un livello altissimo, sarà che gli standard sono sempre più competitivi, però è vero che la direzione a volte spinge verso questa cristallizzazione che a volte è talmente perfetta, talmente rarefatta da sembrare appunto irreale. Nessuno suona nella realtà, insomma, in un modo così chirurgico, così asettico, proprio perché non è umano. E quindi diciamo che l'espressività a volte sembra passare in secondo piano, scavalcata invece dalla necessità del controllo quasi maniacale, ecco, della pulizia. E questo secondo me è un punto importante che tu hai citato. Poi secondo me c'è anche un altro punto, cioè il ruolo proprio del disco stesso, che una volta era un quasi aveva un ruolo quasi educativo, quasi didattico, nel senso, se io volevo sapere come facevano i concerti di Beethoven, cioè o avevo un teatro nelle vicinanze al quale potevo accedere, insomma, che aveva nella programmazione questi concerti, però ecco, non era sicuramente la cosa più agevole, oppure speravo di ascoltarli in radio, altrimenti l'unico modo era proprio quello di acquistare il disco. E quindi poi c'era un rapporto con quel disco, si cresceva con quel disco, c'erano le interpretazioni dei grandi che diventavano dei modelli, dei punti di riferimento, soprattutto per i giovani. Oggi è estremamente più facile per loro perché possono ascoltare migliaia di versioni a costo zero, possono accedere alle registrazioni ovunque, in qualunque momento, quindi questo da un lato rende la fruizione estremamente facile, dall'altro ha completamente rimosso quella che, passami il termine, un po' la sacralità che c'era del disco. Oggi penso che fare un disco sia una cosa molto più autoreferenziale, cioè molto più personale. Si fa un disco per fissare una propria interpretazione in un dato momento, ma non c'è più la reale necessità, ecco, del disco. Diventa, secondo me, un'azione più personale, più di espressività artistica propria. Cioè, non so, make sense, non lo so, cosa pensi? Può essere, che ne dici tu?
Assolutamente sì, assolutamente sì. E mentre ti ascolto, tra l'altro, mi vengono in mente tante immagini. Così, questo fissare un'immagine mi viene in mente una Polaroid. Quelle foto che si fanno e si lasciano lì a dire io ero così all'età di, nel mio caso, 40 anni. Tra l'altro, so che qualcuno farà il compleanno a breve, ma magari di questo parleremo. E non è Mozart, comunque. E
sono io, dirò... sono io, l'avevo preannunciato anche.
sì, continuando con questo, io ti dirò, il disco mi piace sempre più. Mi dà la possibilità di dire le cose nel modo in cui voglio. Io lo trovo certo una necessità personale, dall'altro lato trovo che troppa musica in giro non sia buono, perché quando diciamo ai nostri studenti, tra l'altro ho appena scoperto che Giulia è una mia collega nel conservatorio di Adria e ne sono felicissimo, l'ho scoperto ieri a dire il vero, quando si chiede loro di ascoltare qualcosa, ascoltano la prima cosa che YouTube, che Spotify, Apple Music ti propone. Quindi non c'è più una scelta della cosa da ascoltare, dell'opera, del brano, dell'album. C'è assolutamente un principio di casualità. E questo qua è una cosa molto, molto particolare. Abbiamo delle risorse che sfiorano l'infinito in tutti i campi. Cioè, se guardiamo a Wikipedia, è, direi, un qualcosa di illuministico, un'enciclopedia universale che non si può neanche concepire. Abbiamo un'abbondanza estrema di informazioni e dei, come posso dire, non abbiamo una capacità di discernere queste informazioni. Ecco, non so se anche tu la pensi così.
Sì, assolutamente la penso così. A volte mi stupisco io stessa del fatto che sia l'algoritmo a determinare quale esecuzione debba essere ascoltata di più. È anche vero quello che dici, che i ragazzi googlano, passami il termine, un determinato brano e poi ascoltano il primo risultato che appare loro. Sì, certo, è così. C'è anche da dire che è difficile un po' comprendere quale possa essere un'esecuzione di qualità nel mare magnum di registrazioni che si trovano su Spotify, per esempio, perché effettivamente c'è di tutto, dalla registrazione stellare a quella piuttosto mediocre, quindi è difficile discernere. Senti, domanda irriverente, tu hai deciso di esordire da subito a livello discografico con pezzi, brani, che sono fra i più eseguiti del repertorio pianistico. È una scelta forse inconsueta, nel senso che i giovani musicisti tendono a fare piuttosto l'operazione inversa, vale a dire quella invece della ricerca di un repertorio magari più sconosciuto, più particolare, cioè il processo mentale è incido quell'autore lì del quale non ci sono tante incisioni o magari non ce n'è neanche una, così il mio lavoro magari viene preso maggiormente in considerazione in quanto è l'unico relativo a quel musicista e quindi porta evidentemente un contributo nuovo. Tu invece sei partito in quarta, assolutamente, cioè pensare di esordire incidendo Carnavalle è un bell'atto di coraggio, questo senz'altro, del quale peraltro mi congratulo assolutamente con te, anche perché hai ricevuto delle recensioni assolutamente ottime, assolutamente lusinghiere, quindi... Cioè, è vero che la fortuna aiuta gli audaci da un lato, ma insomma hai anche prodotto dei dischi di altissimo livello. Ecco, ma ti chiedo, come mai questa scelta di esordire con pezzi così importanti, così conosciuti, così eseguiti.
E qui devo dirti una cosa, malgrado il mio entusiasmo da probabilmente quindicenne, che è rimasto immutato, io ho la veneranda età di 40 anni, compiuti tra l'altro a giugno. Quindi ho cominciato a dedicarmi ai dischi, diciamo, relativamente tardi, perché era 3-4 anni fa, e diciamo che è stato un momento perfetto, è stato un momento di un tirare le somme, tra virgolette, di quello che avevo già fatto. E come dici tu, tante volte oggi si tende a iniziare da qualcosa di più soft, da qualcosa di più sconosciuto da far rivivere e rifiorire. E nel mio caso, come hai detto tu esattamente, ed è perfetta la citazione, la fortuna aiuta gli audaci, non so se sono stato fortunato, diciamo che sono stato sicuramente audace, perché soprattutto il carnaval è qualcosa di estremamente complicato anche da giudicare. Al di là delle recensioni, sono felice. Non è il carnaval che avevo in mente quando avevo 20 anni, è il carnaval diverso da quello che avevo in mente a 30, è un carnaval sicuramente più maturo, forse più pensato. E non mi fa assolutamente paura. Perché se uno decide di esporsi, penso che debba accettare qualsiasi tipo di critica. È ovvio che è un momento molto molto delicato per parlare, insomma, dei social e le relative reazioni degli utenti, che si permettono tante volte delle libertà molto molto gravi, se possiamo dire. Però, insomma, ho le spalle larghe, ho la mia età e ho voglia di dire tanto. Ho tanti progetti e in primavera nascerà un qualcosa che ho già registrato in Brasile, che insomma vedremo quando si può annunciare.
E noi siamo tutti orecchi, come si suol dire, chiamaci ovviamente non appena hai uno spoiler, perché noi ovviamente siamo ghiotti di novità discografiche, di progetti, quindi ecco, sicuramente ci terremo in contatto, ma ora abbiamo chiacchierato tanto e quindi è arrivato il momento di ascoltare un po' di musica. E quindi di nuovo ti chiedo di, mi piace questa cosa di lanciare la palla all'ospite per l'ascolto, mi piace. Ecco, quindi ti chiedo di proporci tu un altro brano, un altro pezzo che ti sta a cuore, che vuoi condividere con noi. Cosa ascoltiamo?
Sulle Kinderszenen, a questo punto proporrei Il Sogno. Il Sogno è un pezzo che assolutamente è meraviglioso per quanto semplice possa essere. Ci sono pochissime note, ho un'eredità di interpretazioni che amo e che sono inarrivabili, da quella soprattutto che mi viene in mente di Horowitz, passando per quella re più recente di Martha Argerich. Io direi che è un pezzo che parla da sé, se vogliamo dire c'è un critico che non l'ha tradotto come sogno, ma l'ha tradotto come visione. Ed è Schumann, che è già adulto, che rivede le sue sensazioni giovanili e rivede il suo sogno e quello che probabilmente pensava prima di addormentarsi.
E direi che è una scelta assolutamente calzante, anche perché fra un po' anche noi ci addormenteremo e ci addormenteremo a questo punto come Robert Schumann. Hai fatto bene a proporre questo pezzo che, tra l'altro, è uno dei pezzi più conosciuti in assoluto della letteratura pianistica. Penso che veramente non c'è anima viva che non abbia sentito almeno una volta il famoso sogno di Schumann, che è tratto appunto dalle Kinderszenen, è il numero 7. Al pianoforte c'è il nostro ospite, Luca Delle Donne.
Thank you.
Alzi la mano chi non aveva mai sentito il sogno di Schumann tratto dai Kinderszenen, io credo davvero nessuno. E questa era l'interpretazione meravigliosa di Luca delle Donne, che è ancora qui con noi ai microfoni di Pianoforte Senza Coda su Radio Città Aperta. Allora, caro Luca, altra domanda così un po' particolare ti faccio. Oltre alla musica classica, ci sono altri generi musicali che ascolti? Posso farti questa domanda o tocco un tasto così un po' delicato? Insomma, so che per molti musicisti classici è ancora un po' un tabù. Ecco, dimmi tu, si può dire che ascolti anche qualcos'altro oltre la classica?
Ma penso si possa dire e bisogna dirlo, perché alla fine è meraviglioso il nostro mondo, ma è meravigliosa la contemporaneità. Ovviamente avrò delle preferenze, però mi piace così, ho questo spirito di indagine, di curiosità e voglio ascoltare praticamente tutto, anche le cose più indicibili. Dopo casomai ne parleremo. E assolutamente alla fine della mia risposta vorrei anche una considerazione da parte tua sulla musica, tra virgolette, moderna che ascolti tu. Nel mio caso il jazz mi piace veramente tanto e provo una enorme invidia per la capacità improvvisativa dei jazzisti, dei musicisti. E tra l'altro noto una convergenza incredibile tra il free jazz, che è improvvisazione pura, senza sovrastrutture, e la musica colta, come vogliamo chiamarla, l'improvvisazione della musica colta, che è scritta. E quindi stiamo andando in una stessa direzione da quel punto di vista. Invece, se proprio devo dire un genere che mi piace molto, è il rock, e qui non posso non citare i Pink Floyd. I Pink Floyd, che per me sono assolutamente musica classica e conosco i loro brani e i loro album a memoria. Mi piace moltissimo quello che volevano esprimere, come lo volevano fare. Si vede una ricerca incredibile in loro e nei loro colleghi diciamo, della musica prog, nel rock progressivo estero e italiano. Mi piace tantissimo. Riguardo alla musica italiana, la premiata Forneria Marconi, gli Area, le Orme, i New Trolls, che tra l'altro i New Trolls hanno fatto addirittura un disco che si chiama Concerto Grosso. C'erano delle sperimentazioni, ma che non andavano nella direzione del pubblico, erano veramente delle invasioni di campo nel campo appunto della musica classica. E come non citare i Jethro Tull, che all'interno di un loro live hanno messo, facendole un po' jazz, l'inizio della sonata patetica di Beethoven. Quindi, niente, posso dire che sono assolutamente abbagliato da tutto quanto quello che è anni 70 e anni 80. Per la musica di adesso ho qualcuno che mi piace clamorosamente, ma aspetto un paio d'anni prima di dare i miei giudizi.
va bene, diplomazia, questa si chiama diplomazia. Comunque, grazie degli spunti. Andresti d'accordo con la mia dolce metà, che ama proprio quel genere lì che hai descritto, il concerto grosso dei New Trolls. Devi sapere che è un ascolto, direi, consueto in casa mia, ma più per induzione, devo dire, che per scelta personale, perché i miei gusti vanno in una direzione un pochino diversa, ma naturalmente condivido assolutamente la curiosità, la voglia di ascoltare tutto. Tra l'altro è un pezzo che possiamo assolutamente proporre in ascolto in chiusura. Quindi poi lo metto e sarà curioso anche questo accostamento con gli ascolti schumanniani, ma ci piace, ecco. Io ti ringrazio di avermi rigirato la domanda. Mi piace anche che questa non sia tanto un'intervista quanto piuttosto una conversazione. Guarda, credo che sia un po' difficile, ecco, faccio questa premessa, per un pubblico non classico, cioè non cresciuto a pane conservatorio, capire perché ci debba essere necessariamente una dicotomia tra musica classica e altri generi musicali. Chi suona un altro genere musicale, ma anche semplicemente chi ascolta, secondo me, non ha questa sorta di divisione in testa. Cioè, vede la musica in modo più naturale, come un universo dove sicuramente ci sono varie forme di espressione artistica che possono essere anche molto diverse tra loro, ma Non è che ci sia poi una classifica, una ripartizione così netta di generi. Invece noi musicisti classici, quantomeno di formazione, devo dire che patiamo un po' questa forma mentis, questo che è assolutamente un pregiudizio, peraltro, che sicuramente è sulla direzione di essere ampiamente scardinato, che però talvolta ancora un pochino resiste, e cioè che la musica classica sia un qualcosa di più complesso, di più serio e quindi di conseguenza più importante. Ecco, qualcosa che va affrontato necessariamente con un approccio professionale. Ecco, io credo che fortunatamente sempre di più stiamo dimostrando che non c'è una musica di serie A, una musica di serie B. C'è la bella musica, la musica un po' meno bella. C'è anche la musica che tocca, che piace, che sentiamo più vicina alla nostra sensibilità e quella che lo è meno. E perché no? Abbiamo il coraggio anche di dire questo, ci sono anche i gusti personali. Se comunque guardiamo anche alla formazione accademica dei conservatori, che una volta erano appannaggio assoluto della musica classica, ora ci rendiamo conto che accanto allo studio del pianoforte classico, del violino, del canto lirico, della direzione d'orchestra, adesso c'è il canto pop, c'è la chitarra pop rock, c'è la tromba jazz, c'è la musica tradizionale, c'è la musica indiana, quindi anche da questo punto di vista accademico c'è stato un passo importante in questo senso. Io ovviamente non posso che essere felice di questo. Senti, allora parliamo di conservatori, due parole sulla didattica, e tra l'altro sì, effettivamente siamo colleghi, sono molto felice di questo, insomma condividiamo lo stesso conservatorio, che è il Conservatorio Buzzolla di Adria. Ecco, due parole sul rapporto anche con i ragazzi. Prima abbiamo parlato del fatto che a volte è difficile spiegare loro come trovare una registrazione di qualità, perché giustamente aprono Spotify e ascoltano la prima cosa che capita loro a tiro. Ecco, ti chiedo, i tuoi allievi cosa ascoltano? Perché i miei a volte propongono delle cose un po' particolari, i tuoi invece come sono messi?
Guarda, alcuni inaspettatamente sono delle macchine d'ascolto, nel senso che veramente posso parlare con loro di tante cose, di interpretazioni, di qualità. Ovviamente quello che faccio io e anche che fanno dei miei colleghi, immagino che farai anche tu, e proporre loro degli ascolti e poi riparlarne la volta dopo. Questo perché soprattutto mi fa piacere in un brano magari piccolo, non so, di 2-3 minuti, proporre loro tre interpretazioni diverse diciamo di pianisti di spessore, di pianisti che tra virgolette stimiamo un po' tutti quanti, interpretazioni leggendarie, ma anche interpretazioni di artisti di oggi. Per me, ad esempio, un'interpretazione di Pletnev o di Marta Argerich oppure di Trifonov sono delle vette enormi. E chiedere loro perché ti è piaciuta una delle tre, oppure che cosa avevano le altre due che le rendevano meno interessanti, oppure chiedere loro se la musica parla per sé, per la musica stessa, oppure se sono coinvolti dall'aspetto visivo di quello che, insomma, che si vede nel video.
Certo, allora l'aspetto visivo è anche un argomento sul quale si potrebbe aprire un dibattito, cioè il fatto che nella performance al giorno d'oggi sicuramente anche l'occhio vuole la sua parte, forse agli albori del concertismo non c'era questo aspetto, diciamo, dell'immagine così marcato, così esasperato, anche se va, forse se pensiamo al recital di Chopin, di Liszt, cioè un po' di show off alla fine lo facevano anche loro. Senti, ma allora ti volevo chiedere, a volte ci scontriamo con il fatto che la nostra eredità musicale classica sia da un lato qualcosa di meraviglioso che noi dobbiamo custodire, preservare, tramandare, dall'altro lato qualcosa di difficile ascolto, soprattutto per i giovani d'oggi. Un po' scontiamo il fatto che in Italia manchi una cultura musicale diffusa, cioè questo, diciamo, possiamo dirlo come dato di fatto, senza pianisteo è così. Parliamo tra l'altro di brani lunghi con un minutaggio impegnativo che richiede concentrazione, brani che hanno una forma che va capita, che va studiata, che va analizzata, cioè non sono ascolti immediati, ascolti facili, chiamiamoli così. Cioè la musica classica ha bisogno di un ascolto diverso rispetto all'approccio che ha invece la musica commerciale, la musica più mainstream. Ti chiedo, secondo te, per fare un esempio, una sonata di Beethoven è un pezzo che può avere ancora qualcosa da dire a un giovane d'oggi?
La mia risposta è assolutamente sì, ed è per questo che alla fine il mio sogno più grande sarebbe quello di insegnare. È certo che l'aspetto esecutivo, l'aspetto concertistico, mi permette di dare a qualsiasi studente delle cose che magari un docente puro, un didatta puro, magari non può dare, e soprattutto condividere l'aspetto magari psicologico. Relativo all'esecuzione, il fatto magari di condividere con loro così, i tormenti dello studio a memoria. Questo qua è un qualcosa che mi stimola molto. Devo dire che hai toccato il tasto Beethoven ed è un mio pallino ancora più di Schumann. Penso che Beethoven sia musica assolutamente immediata. È musica che parla e ha un filo diretto con la contemporaneità. Io penso che difficilmente troviamo un autore che con due note di numero, oppure con un ritmo solo, pa 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 pa, ci riesce a parlare. Tanto che addirittura un pittore come Kandinsky ha fatto un quadro in cui c'erano tre piccoli puntini e un puntino più grande proprio per rappresentare questo pa 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 pa. Quindi Beethoven arriva subito e credo che sia compito nostro, nel senso nostro di docenti di conservatorio, e nostro di docenti nelle scuole primarie, secondarie, nei licei musicali, sia compito nostro fare amare quello che noi amiamo o diciamo di amare. A me piace questa visione, questa missione che sento mia, e dovremmo fare anche un pochino di così ammenda, perché tante volte ci presentiamo, suoniamo e andiamo via, quando in realtà una lezione concerto con una presentazione potrebbe essere un qualcosa che orienta l'ascolto del pubblico. Ecco, io almeno nelle mie lezioni faccio sempre così, nei miei concerti, sempre un rapporto con il pubblico, ma vedo che in Italia, ma anche nel resto del mondo, si comincia insomma, ad agire in tal senso.
Bella anche questa risposta, caro Luca, mi è piaciuta questa chiamata alle armi di tutti noi, insomma, che ci occupiamo anche della didattica, perché effettivamente il nostro ruolo è fondamentale nella formazione delle nuove generazioni, dei nuovi pianisti. Allora, siamo in chiusura, ultimi minuti di trasmissione, è stata una chiacchierata bellissima, il tempo è volato e allora, caro Luca, devo iniziare a farti le classiche domande di rito che faccio a tutti i pianisti che intervisto. La prima in realtà, diciamo che la sto inserendo con te perché mi è venuta in mente mentre chiacchieravamo poco fa e credo che la farò poi in futuro anche ad altri musicisti perché è una domanda che secondo me è molto interessante anche per i giovani che ci ascoltano, ma non solo, anche per chi si chiede alla fine di fatto che lavoro facciamo noi musicisti. Quindi ti chiedo, secondo te è possibile vivere di musica? È possibile vivere facendo il musicista e magari in particolar modo il musicista classico?
Io penso di sì. È ovvio che è un argomento molto, molto speciale, nel senso che ci vuole tanta fatica e tanta determinazione nel perseguire questo obiettivo. Ovviamente, questo vivere di musica si può declinare in io suono il pianoforte, io insegno al conservatorio, insegno alle scuole. Io credo che ci siano tante sfaccettature, però non è impossibile. E dobbiamo portare avanti questo pensiero perché la musica è un patrimonio inestimabile, ricchissimo. E se non pensiamo che sia possibile, non vedo poi come possiamo, tra virgolette, insegnarlo ai nostri studenti che a loro volta porteranno avanti il nostro piccolissimo messaggio, il nostro testimone.
Certo, e arriviamo alla domanda di rito più importante. Cosa fa Luca delle Donne quando non suona il pianoforte?
Questa qua posso dirti che faccio tantissime cose. Sto studiando. Ad esempio, c'era questa pausa, questi 2 o 3 anni, diciamo, di pandemia, e mi sono messo a studiare, a coltivare un altro piccolo sogno, ovviamente umilissimo, è una laurea in lettere che mi piace tanto e mi piace giocare con le parole, quindi direi che con calma, diciamo in maniera secondaria rispetto allo strumento, ecco, sto facendo anche questa cosa qua. E direi che, insomma, suonare, fare, diciamo, studiare e addentrarsi nel linguaggio è una cosa che veramente, veramente mi fa alzare ogni mattina pieno di entusiasmo e di sorriso.
Ma che meraviglia, il tuo entusiasmo ci piace, è assolutamente contagioso. E allora ti faccio l'ultima domanda prima di lasciarti andare, e cioè, cosa bolle in pentola per il 2024? Ce l'hai già un po' spoilerato che c'è una registrazione che viene dal Brasile, ma ti chiedo se, quest'anno c'è qualche progetto particolare, qualche viaggio particolare, qualche tour di concerti, insomma, cosa porterà l'anno che viene?
Porterà sicuramente il festeggiamento di qualche compleanno particolare. Poi porterà un disco in primavera. Posso solo dire che per pianoforte e violino con mio che, con, insomma, un collega triestino trasferito in Brasile, che è il primo violino dell'orchestra di San Paolo. Diversi concerti in giro per l'Italia e io spero qualche meraviglioso viaggio. Ne ho un paio che vorrei fare da una vita, e vediamo se almeno uno di questi tre va bene, insomma, si concretizza. E ovviamente ci saranno dei concorsi nei conservatori e qui metto, come si dice, le mani avanti, speriamo che vada bene anche in tal senso.
E allora noi ti auguriamo di concretizzare davvero tutto ciò che desideri. Viaggiare, peraltro, è una cosa meravigliosa, anche io adoro viaggiare, quindi spero davvero che tu possa farli tutti e tre questi viaggi. In bocca al lupo di cuore per i tuoi progetti. Noi siamo in chiusura, Pianoforte senza coda, cari amici, si chiude qui. È arrivato il momento di salutare il nostro ospite, il pianista Luca Delle Donne. Caro Luca, che dire, è stato veramente un onore averti qui. Grazie, grazie di cuore, in bocca al lupo ancora per tutti i tuoi viaggi, i tuoi progetti e buona serata.
Una buona serata a te, a tutti i radioascoltatori, radioascoltatrici, e sono stato benissimo e questa ora qui, assieme a tutti quanti voi e assieme a Giulia, è veramente, veramente volata. Grazie e a prestissimo.
Ma che bello, queste sono le cose che davvero mi rendono felice. E grazie. Allora, cari amici, è arrivato il momento della buonanotte. E non mi resta che lasciarvi alle selezioni musicali di Radio Città Aperta. Per gli amici che ci stanno ascoltando in replica, invece al martedì, niente, buonanotte. Vi lascio invece ai ritmi esplosivi di Ouida Clan, Mr. Zeyo e DJ Maven per un po' di dancehall, reggae and afrobeats. E come vi avevo anticipato, chiudiamo questa puntata con il suggerimento del nostro ospite di Luca Delle Donne, che ci aveva parlato della concerto grosso per i New Trolls. E allora io ve lo propongo volentieri. Questo è il terzo tempo, la cadenza andante con moto. Giulia Vazzoler alias The Italian Piano Girl vi dà la buonanotte. Ci vediamo mercoledì prossimo, ore 21:30.